Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno ascoltatori, seconda puntata, undicesima stagione di Radio Mocha.
Anche questa puntata dal vivo.
No, infatti mi è da ridere perché ti vedo, se non ti vedessi forse non ridere, no scherzo, mi è da ridere perché sono contenta anche se fuori piove, siamo ancora in università, ancora non c'è il secondo lockdown di cui tutti parlano.
Che io aspetto, così smettiamo di fare lezioni in semipresenza e le facciamo finalmente tutte a distanza.
Ma partiamo con questa puntata. Io direi di partire subito con la rubrica di pastiglie di scienza, dicendo prima di lanciare l'intervista che hai fatto due cose. La prima è che sono interviste non solo audio ma anche video, giusto Franco?
Sì, se dopo averle ascoltate, chiaramente durante la registrazione cerchiamo di non fare riferimento alle immagini, ma gli intervistati mostrano delle immagini, quindi dopo averle ascoltate, se volete vedere le immagini andate su YouTube, canale Caffescienza, e lì troverete la parte video dell'intervista.
Bene, e la seconda cosa è che in realtà ci sono arrivati dei suggerimenti per cambiare la nostra splendida sigla.
No, sì, la splendida sigla rimane quella, ora vi faremo subito sentire, ma in compenso adesso c'è anche una sigla di chiusura.
Ah.
Allora, quindi, Giovanna, vai con la sigla. Per le pastiglie di scienza, che sono le pillole di scienza di Radio Mocha, oggi abbiamo la nostra Donatella Lippi, che è già stata ospite di Radio Mocha, e questa volta, che chiaramente prima si ricorderà che cosa fa e qual è la sua ricerca, ma questa volta l'ho chiamata per commentare un articolo il cui titolo mi sembra molto integrante. The Visual Arts and Medical Education. Allora, prima di parlare però dell'articolo, Donatella, racconta velocemente chi sei e cosa fai.
Allora, io sono un professore dell'Ateneo Fiorentino, insegno storia della medicina e medical humanities e tengo molto a questa estensione di medical humanities perché indica il rinnovamento che è stato recentemente apportato all'interno di questa disciplina, per cui ci si avvale anche di fonti che fino a tempi molto recenti non erano prese in considerazione dagli storici della medicina e che invece nel quadro della formazione del medico e del professionista sanitario sono importantissime. E faccio riferimento proprio alle espressioni artistiche che da qualche anno a questa parte rappresentano sotto l'etichetta di Visual Thinking Strategies un metodo per abituare i futuri medici all'esercizio della diagnosi gestaltica. È stata una psicologa che ha individuato negli Stati Uniti gli effetti di questo tipo di approccio, collaborando con i direttori di diversi musei, perché ovviamente questo tipo di approccio si applica, nel mio caso, agli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea dell'area sanitaria, ma è un atteggiamento utilissimo anche per allenare al problem solving più in generale. In cosa consiste e perché ho scelto tra tutti gli articoli questo, che forse è uno anche dei più brevi, ma è quello metodologicamente più chiaro. A che cosa servono le visual arts per il medico? Servono ad allenare l'occhio artistico e l'occhio clinico, perché sia l'occhio artistico sia l'occhio clinico servono ad andare al di là del visibile. Oggi noi siamo abituati che quando andiamo dal medico ci aspettiamo la richiesta di una serie di esami, di indagini diagnostiche, di approfondimenti, però in realtà il medico, e soprattutto il medico di un recente passato che non aveva tanti strumenti a sua disposizione, doveva allenare l'occhio clinico, cioè doveva trovare quelle che si potrebbero chiamare maniglie diagnostiche per formulare la possibilità di una diagnosi, per formulare una diagnosi alternativa e poi di conseguenza oggi anche per indirizzare la richiesta degli esami verso una richiesta più approfondita, più mirata. E appunto...
In questo articolo, quindi, cosa metti in evidenza?
In questo articolo si prende lo spunto di un quadro singolarissimo che mostra il dettaglio di Willem Benz, un dettaglio di un ginocchio molto, molto gonfio, con una tumefazione molto vistosa che aveva colpito la mia immaginazione quando appunto l'ho visto dal vero e che è stato lo spunto per poter parlare di questa metodologia, ma in realtà si applica a tantissimi casi, cioè non c'è un'epoca che offre maggiori spunti o meno, perché vi faccio un esempio. Intanto la cautela con cui noi dobbiamo affrontare questo tipo di analisi, perché chiaramente chi ha eseguito un'opera d'arte non necessariamente conosceva la medicina, quindi può aver interpretato male alcuni segni, però è vero che l'opera d'arte in sé ci rivela tante cose. Questa, che in tutti i libri di storia dell'arte si chiama la Venere di Willendorf, questa statuina anche di dimensioni abbastanza ridotte, che in passato si riteneva un ideale di bellezza, in realtà è stata recentemente interpretata come un simbolo di fertilità. Infatti si vede come i lineamenti di questa figura femminile non siano visibili, ma siano molto marcati gli aspetti legati alla femminilità, questo seno prosperoso, i fianchi larghi, le cosce, gli organi sessuali. Perché? Perché chiaramente in una società antica di stampo matriarcale la donna garantisce la prosecuzione della specie, quindi questo era un ideale di fertilità. Ecco, da paragonare alla un'analoga situazione qualora una signora con queste caratteristiche somatiche si presentasse al medico, non tanto un ideale di fertilità quanto da mandare subito da un endocrinologo. Questo che è il tondo. Cos'è?
Donatella, descrivi anche a parole quello che stai mostrando per il podcast, perché ovviamente
la Venerina di Willendorf credo sia notissima. Questo che invece vi faccio vedere è un tondo conservato nella chiesa di Santa Felicita a Firenze, che raffigura San Matteo. Ci sono tutti e quattro gli evangelisti e questo è San Matteo. Perché questo tondo è utile per questo tipo di analisi? Perché gli storici dell'arte non sono molto concordi su chi ha lavorato a Santa Felicita. Si dice Pontormo, si dice Bronzino, si dice anche tutti e due maestro e allievo insieme. Questo San Matteo è raffigurato con un dettaglio particolarmente singolare, cioè l'immagine mostra San Matteo che sembra quasi uscire dal tondo e un puttino, un angiolino che dal basso verso l'alto lo guarda con due occhi molto meravigliati. E in effetti il San Matteo ha una tumefazione a livello del collo che sembra quasi una mammella sovrannumeraria al di fuori della stria lattea, cioè una tumefazione con una sorta di capezzolo. Allora, che cosa ci ha detto, secondo me, appunto Bronzino in questo tondo? E perché Bronzino? Perché è ricorrente nell'opera di Bronzino l'immagine di una presunta patologia della tiroide. Ce l'ha la Laura Battiferri, sembra avercelo appunto San Matteo, ce l'ha una donna nella raccolta della manna in Palazzo Vecchio, ce l'ha una figura maschile nell'attraversamento del Mar Rosso, sempre in Palazzo Vecchio. Quindi c'è da chiedersi, secondo me è una prova indiretta del fatto che ci sia la mano di Bronzino in questo tondo, ma era una prova indiretta del fatto che la patologia della tiroide era molto diffusa, e guarda caso nella seconda metà del Cinquecento un pittore la raffigura e un medico Paracelso dedica alla degenerazione stultorum, cioè al cretinismo endemico caratterizzato appunto dallo struma tiroideo, un'intera monografia. Quindi l'occhio artistico, il pittore, e l'occhio clinico, il medico, che si focalizzano su un distretto anatomico, quello del collo, che era passato abbastanza inosservato fino a questo periodo. Ci sarebbe anche da chiedersi se proprio Bronzino soffrisse di questa patologia, ma l'unico autoritratto che abbiamo, quello del martirio di San Lorenzo, mostra Bronzino con un bel barbone lungo, che forse potrebbe davvero alludere a qualcosa che lui volesse nascondere. Quindi l'attenzione a questi dettagli, che è utile anche per il medico di oggi, la diagnosi differenziale. Qui vi propongo invece un caso quasi teratologico, è un dettaglio di un'opera di Hieronymus Bosch, che il trittico delle delizie, che è importante perché siamo nelle Fiandre. Hieronymus Bosch è famoso per queste figure che sembrano prodotte da degli incubi o dalla sua fervida fantasia, perché si vedono quasi dei freaks, potremmo dire, cioè delle creature non perfettamente riuscite, con delle anomalie molto molto evidenti. In questo caso questa immagine di una gamba su cui è innestato quello che potrebbe essere addirittura una testa, perché si vede un orecchio, altro non è, o almeno è stata interpretata come l'immagine di un feto acardico. Quindi Hieronymus Bosch non si è inventato queste immagini strambe che noi vediamo nelle sue opere, ma le ha viste nella realtà. La teratologia si stava appunto diffondendo, ma soprattutto Hieronymus Bosch vive nelle Fiandre, dove arrivavano tante navi che tornavano dalle esplorazioni in queste nuove terre, dove si immaginavano gli sciapodi, dove si immaginavano queste figure quasi uscite da un libro di mitologia, e che poi col passare del tempo, dei chilometri, delle miglia marine, si arricchivano sempre di dettagli molto più fantasiosi. Quindi anche qui c'è la possibilità di una diagnosi, medica. E questa, che raffigura, è un'immagine che mette a confronto le mani di Rodin, delle statue di Auguste Rodin, e la mano di un paziente che soffre della sindrome di Charcot-Marie-Tooth. Questa sindrome, Charcot-Marie-Tooth, prende il nome da tre studiosi che l'hanno descritta, il primo dei quali è Jean-Martin Charcot, questo fondatore nella neurologia. È caratterizzata da un accorciamento delle estremità distali delle terminazioni nervose, che porta progressivamente mani e piedi ad assumere questa forma ad artiglio. Ecco perché Auguste Rodin nelle sue opere inserisce queste mani così sofferenti, così nodose, così piegate. Auguste Rodin era amico, guarda caso, di Jean-Martin Charcot, e è possibile che avesse visto alcuni dei suoi pazienti, ma quello che è ancora più stimolante forse per la medicina di oggi è il fatto che all'Università di Stanford diciamo, le repliche in 3D delle mani di Rodin vengono utilizzate con dei sofisticatissimi programmi informatici per far esercitare i chirurghi all'intervento sulle mani dei pazienti che soffrono della sindrome di Charcot-Marie-Tooth. Quindi c'è questo connubio tra arte e scienza che non deve meravigliare più di tanto, perché nel corso del tempo la storia ce l'ha insegnato, sono sempre state le due facce di una stessa medaglia.
Grazie Donatella, è stata un'illustrazione affascinante e ora capisco anche perché questo articolo è stato pubblicato su una rivista che si chiama praticamente in italiano La chirurgia del ginocchio, la traumatologia dello sport e l'artroscopia, perché ovviamente l'educazione va a quelli che lavorano appunto sul reperto di cui c'è ancora il sportivo artistico. Purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo salutarci, ma sicuramente ci risentiremo per un'altra dissertazione affascinante come le tue.
Molto volentieri, grazie.
Allora, ciao.
Ciao.
Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me.
Giovanna, lo sai che mi sembri un po' depressa? Anzi, è da un po' di tempo che mi sembri depressa, da quando hai fatto il dottorato.
Esatto, il dottorato mi ha depresso. Ma perché dici questo, Franco? Perché
non lo so, mi viene in mente come se ci fosse un progetto di ricerca su questo tema.
Stiamo partendo finalmente su questo tema e sono molto contenta di partire, perché è un tema interessante. Lo sportello della scienza e della sostenibilità dell'Università di Firenze ha accolto la domanda di alcuni studenti per verificare se era vero, come si leggeva in alcuni articoli o come si poteva verificare tra gli amici, che la depressione e problemi relativi alla salute mentale è più alta la percentuale nei dottorandi che nelle persone, diciamo, normali, nei giovani che non fanno il dottorato. Quindi abbiamo deciso di iniziare questo lavoro, se ne sta occupando Andrea Guazzini, vabbè, è inutile che lo presenti, ci sono due ragazze e oggi abbiamo fatto il focus group con alcuni dottorandi.
E che è venuto fuori, è vero che il dottorato deprime?
Allora, innanzitutto per molti articoli scientifici sì, è vero, perché c'è una percentuale circa, sono usciti studi in Belgio, in America e anche nel nord Europa, oltretutto, e sembra che ci sia un 30% in più di persone depresse o con tendenze suicide rispetto alla media, quindi insomma mi sembra una bella cifra alta. Cosa è venuto fuori? Nel nostro focus group abbiamo chiesto ai ragazzi un po' di raccontarci quella che era la loro esperienza, quello che chi avrebbero voluto e invece quello che è stato. Ed è venuto fuori innanzitutto che alcuni di loro hanno legato il loro stato un po' depressivo alla mancanza del tutor, nel senso che il tutor non gli è stato dietro abbastanza. E questo spesso, unito al fatto che non c'era anche un gruppo di supporto con altri dottorandi o altri studenti, ha portato alla depressione di alcuni. Quindi, diciamo, la mancanza del responsabile scientifico, unito al fatto, alla mancanza di altre persone con cui confrontarsi, quindi persone con cui collaborare, porta in effetti a una depressione. Oppure altre persone hanno raccontato il fatto che loro avevano fatto un progetto di ricerca, perché come saprai Franco, spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori, come si fa a essere dottorandi? Si fa un concorso, giusto? Dove si scrive di solito un progetto di ricerca.
Sì, poi non è detto sia quello lì che viene portato avanti, comunque in generale, quando va bene, il dottorato si svolge intorno a un progetto ben definito. Altre volte si svolge intorno a un progetto mal definito.
Oppure un progetto del professore che il ragazzo non vuole fare, questo è
oppure
stato...
che non torna nulla.
Oppure che non torna nulla. Ecco, questo è un problema molto di noi fisici, nel senso di chi fa un dottorato in cui appunto le cose tornano o non tornano. In realtà chi fa una ricerca di tipo diverso...
Sì, ci sono anche altri casi che qui si verificano meno, cioè dottorandi che vengono sfruttati in maniera selvaggia per andare a fare lezioni o per fare cose che non dovrebbero fare. Quindi diciamo, penso che momenti, possibilità di essere depressi ce ne siano a bizzeffe.
Ce ne sono, devo dire che almeno il ragazzo con cui abbiamo parlato finora, per cui ne avevo un risultato assolutamente molto parziale, non sono depressi pensando al futuro, cosa che pensavo invece, cioè il futuro non è deprime, cioè chi sceglie di fare il dottorato e di provare una carriera accademica ha ben chiaro quelle che sono le poche possibilità e i limiti di questa cosa.
Forse perché la maggior parte di quelli che avete sentito è, diciamo, bene o male, persone che lavorano nel campo della fisica e della matematica, dove bene o male il lavoro si trova sempre, non è, diciamo, probabilmente in altre discipline.
No, ma lavorano in ambito accademico, parlo di una carriera accademica.
Magari non accademica, ma c'è sempre il paracadute, che ne so, l'insegnamento, andare a lavorare nel privato. Va bene, però, per concludere, ti volevo dire, prima di tutto che te non puoi lamentarti in quanto il tuo tutor ti sarà addosso costantemente, riguardato la tua tesi di laurea, riga per riga.
Certo, scusa, il mio tutor è stato bravissimo, infatti io ho detto che la mia esperienza è meravigliosa, andiamo avanti.
L'altra cosa che volevo dire è che se all'ascolto ci fossero dottorandi o ex dottorandi che vogliono portare la loro testimonianza, di contattarci o tramite info@cafescienza.it oppure giovanna.pacini@unifi.it o franco.bagnoli perché stiamo appunto organizzando questa ricerca, che tra l'altro è una ricerca transnazionale, transcontinentale.
Sì, perché i nostri partner del progetto europeo Spires tunisini hanno deciso di portarla avanti anche loro e quindi stiamo appunto camminando insieme, devo dire, ci stiamo confrontando, anzi, e dando suggerimenti reciproci per poter portare avanti questa ricerca.
E vedremo se magari si potrà allargare ad altre nazioni. Bene, un'ultima musica e poi dopo ci salutiamo.
Prima di salutare tutti, volevo dirvi che il Caffè Scienza che c'è stato giovedì e il Caffè Scienza prossimo dell'8 ottobre sono inseriti all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile. E chi volesse, avesse voglia di vedere quali altre cose vengono fatte all'interno del festival, può andare su www.festivalsvilupposostenibile.it/2020. Sono riuscita a dirlo, è difficilissimo.
Non è stato facile, ma ce l'hai fatta. Va bene, credo che non ci sia altro che salutare i nostri ascoltatori e dagli appuntamenti ovviamente alla settimana prossima, quando credo parleremo anche di caffè scienza, vero?
Assolutamente sì, anzi stanno nascendo, ormai stiamo partendo col programma anche troppo, ma ci divertiamo quest'anno.
Bene, allora arrivederci.
Ciao a tutti.
Scusate, un messaggio dell'ultimo minuto messo in post produzione. Ci siamo dimenticati con Franco di dirvi che il libro che abbiamo scritto l'anno scorso insieme a Sara Falsini e Federica Ruggero, Rifiuti, istruzioni per un futuro sostenibile, è in questi giorni scaricabile gratuitamente come ebook grazie alla collaborazione con Controradio e al finanziamento della Comunità Europea. Quindi potete andare sul sito di Controradio, c'è un banner, cliccando il quale raggiungerete la possibilità di scaricare il libro. Grazie a tutti. And that's all, folks.